Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. In questa domenica, l'ultima prima dell'inizio della Santa Quaresima, la Chiesa ci fa leggere questo Vangelo del perdono, da cui poi la domenica prende anche il nome. Chiamiamo Domenica del Perdono, la Domenica della Trilofagia o della Ficini, perché è l'ultima domenica in cui è ammesso mangiare fino ai latticini e tutto, cioè tutto al fuori della carne. Quindi da domani noi entriamo nella grande Quaresima. C'è una cosa che io ho sempre notato: quando un ortodosso parla con uno che non è ortodosso, o magari anche con uno che è ortodosso ma non è praticante, delle regole della Quaresima, quasi sempre la reazione è dire, e di sentirsi dire, ma di che cosa vivete? Non è mica possibile stare tutto questo tempo senza mangiare carne, i latticini, le uova, il pesce, soltanto vegetali, l'olio e il vino solo la domenica. Ecco, noi ci sentiamo dire questo, e io ogni volta mi viene da rispondere, ma questo non è mica difficile. Quando uno ha imparato a farlo si rende conto che non è per niente difficile. Difficile sono le altre cose che ci chiede la Santa Quaresima: il digiuno dalle passioni, soprattutto il perdonare le offese, che è la cosa più difficile in assoluto. Il perdono, che è quello che appunto dà il nome a questa domenica, è la cosa più innaturale di tutte per l'uomo, perché noi viviamo in una condizione decaduta, e per noi il perdono è proprio una cosa contro natura, sia darlo che chiederlo, perché noi siamo dominati da tante passioni, e ce ne sono un paio che sono passioni che Dio ci ha dato perché a noi servono, in particolare una, quella che noi chiamiamo la filastia, l'amore per se stessi. Dio ce l'ha data questa passione perché ci serve per sopravvivere nel mondo, da un punto di vista molto così naturale. Ma quasi sempre questa passione noi la volgiamo all'eccesso. Allora l'amore per noi stessi diventa amore smodato per noi stessi, fino a diventare un'altra passione che è anche peggiore, che è l'orgoglio. L'orgoglio è il pensare che noi siamo di più degli altri, che noi siamo migliori degli altri. Allora, qui vedete che c'è un amore per noi stessi che è giusto, e ce n'è uno che è sbagliato, perché il Signore dice che amerai il prossimo tuo come te stesso, quindi io devo volere bene a me stesso per poi voler bene allo stesso modo al mio prossimo. Invece noi amiamo noi stessi di più di quanto amiamo il prossimo, e questa è questa passione, che poi diventa orgoglio, perché noi amiamo così tanto noi stessi al di sopra degli altri che pensiamo di valere di più degli altri. E questa è una passione che sta alla base di quasi tutte le altre, e sta alla base di tantissimi peccati che noi commettiamo tutti i giorni. Alla fine, tanti peccati che noi facciamo anche al prossimo sono legate a questo fatto che noi abbiamo una considerazione alta di noi stessi, ci consideriamo migliori o comunque da più degli altri, pensiamo che i nostri bisogni sono più importanti dei bisogni degli altri, ed è così che noi principalmente poi pecchiamo verso il prossimo, perché uno ruba, perché pensa che il suo bene personale sia più importante del fatto che quella cosa che a lui serve in realtà appartiene a qualcun altro. E questo lo possiamo applicare a più o meno a tutti i peccati che noi possiamo fare nei confronti del prossimo, ecco, e più in generale a tantissimi altri peccati. Ecco, quindi l'orgoglio è alla base di tutto, e l'orgoglio è quello che ci impedisce molto spesso di chiedere scusa quando sbagliamo, perché vuol dire rinunciare a qualcosa di noi stessi, e ci impedisce di perdonare le offese che ci vengono fatte, perché l'orgoglio poi alimenta tutte le altre passioni nei confronti degli altri, il rancore, la collera. Ecco, tutto questo nasce appunto dal fatto che noi pensiamo che quello che riguarda noi stessi è più importante di quello che riguarda gli altri. E questo ha una radice profonda dentro di noi, e la radice è in quella cosa che nel San Paolo chiama la nostra carne. La nostra carne, che è il nostro corpo, sì, ma è il nostro corpo decaduto, è il nostro corpo che diventa il centro di noi stessi, e soprattutto è il nostro corpo qui, sulla terra. Quindi non è solo questa, non è solo la carne fisica, ma è anche l'interesse che noi abbiamo per noi, il fatto che noi pensiamo che la nostra sopravvivenza personale in questo mondo è più importante della sopravvivenza di un altro, è più importante di qualsiasi cosa, è più importante il nostro benessere, il nostro riposo, che non per esempio andare in chiesa la domenica mattina perché ci si stanca, è più importante il nostro svago che non fermarci un attimo a dire le nostre preghiere la sera, oppure è più importante il nostro riposo, i nostri interessi personali, piuttosto che metterci a leggere le Sacre Scritture o i testi della tradizione della Chiesa. Alla fine tantissimo nella nostra vita spirituale, tantissimo di quello che va male deriva da lì, dalla carne, che è il centro di tutta la nostra vita, dal nostro attaccamento a qui, alla terra. E il Vangelo di oggi questo ce lo dice molto bene quando ci dice: non accumulate per voi tesori sulla terra, perché qui ci sono la tignola, la ruggine che distruggono, ci sono i ladri che sfondano e rubano. Dice il Signore: accumulate per voi tesori in cielo, dove queste cose non ci sono. Quindi ci sono due piani, quello della terra e quello del cielo, che non sono separati naturalmente, non sono separati nell'intenzione di Dio, ma sono separati per colpa del peccato. Noi oggi, la Chiesa oggi, fa memoria della cacciata di Adamo dal paradiso terrestre. E questo per un motivo: Adamo cacciato dal paradiso terrestre, se voi ci fate caso, se leggete per bene i primi capitoli del libro della Genesi, Adamo ed Eva erano stati messi nel paradiso terrestre ed erano sostanzialmente vegetariani, mangiavano soltanto i frutti del paradiso, non mangiavano gli animali. Non si dice nulla di tutto questo. Il Signore dice che fa spuntare le erbe dei campi e i frutti perché siano da cibo per gli uomini e per gli animali. L'uomo comincia a mangiare altre cose quando viene cacciato dal paradiso terrestre. E noi adesso facciamo il contrario. Noi durante la Quaresima non mangiamo niente che ha dentro di sé vita a livello animale, come siamo abituati a pensarlo, cioè il sangue, e così ci ricordiamo da dove siamo fuggiti, da dove siamo dovuti andare via, da dove siamo stati esiliati. Perché l'uomo vive in questa terra come in una terra di esilio. C'è un salmo, il salmo 118, che a un certo punto si dice: io sono uno straniero sulla terra. Cioè noi viviamo in questa terra senza appartenere ad essa, o almeno noi dovremmo vivere in questa terra sapendo che questa è terra d'esilio. Noi qui siamo lontani da Dio perché siamo lontani dal paradiso da cui siamo stati cacciati. E allora la nostra la Quaresima deve essere un momento di nostalgia, prima di tutto, in cui pensiamo a ciò a cui l'uomo ha rinunciato per colpa del peccato e a cui l'uomo ogni giorno rinuncia per colpa del peccato, perché noi ogni volta che facciamo un peccato, anche piccolo, ci separiamo da Dio e ripetiamo quella colpa che era stata dei progenitori e ripetiamo quella conseguenza che era stata dei progenitori di uscire dal paradiso terrestre. Nel libro della Genesi si dice che ad Adamo ed Eva vengono date, prima di essere cacciati, delle vesti fatte di pelli di animali morti. Fino a quel momento loro erano nudi. Quando loro vanno appunto fuori, sono rivestiti di questi pelli di animali morti, che sono la nostra, quella che noi chiamiamo la nostra carne, non tanto il corpo, che il corpo ce l'avevano già, ma la nostra dipendenza dalla terra è il fatto che noi moriamo. Infatti sono pelli di animali che sono morti. È la nostra mortalità ed è il fatto che la nostra vita biologica, il mangiare, il bere, l'avere dei bisogni, l'invecchiare, il morire, è tutto dominato dalla morte. Ed ecco che la grande quaresima deve essere tutta una riflessione su questo, sul fatto che l'uomo muore, che noi tutti moriamo, che noi tutti nel momento in cui moriremo saremo tenuti a rendere conto di Dio. Voi vedete che molti oggi, e purtroppo in molto mondo ortodosso oggi, si è diffusa un po' di paura di... ci sono anche pubblicazioni, c'è questo problema del arriverà la fine del mondo, l'anticristo. A noi deve interessare questo e non deve interessare, perché da un lato noi sappiamo una cosa, che il figlio dell'uomo tornerà quando nessuno se lo aspetta, e quindi è inutile che noi sì, dobbiamo vedere i segni dei tempi, però è inutile che proviamo a fissare le date come fanno certe sette, arriva in quell'anno o è arrivato in quell'anno, ci saranno ancora persone vive, quando arriverà il giorno della fine ci saranno ancora persone vive che erano vive nel, non so se sapete per esempio quello che dicono i testimoni di Geova, ecco, questo genere di discorsi che purtroppo in certi ambienti della Chiesa si diffondono, ecco, a noi tutto questo non deve interessare, perché tanto noi non sappiamo quando il figlio di comunità, però noi sappiamo una cosa, che noi tutti dobbiamo morire e che quindi che la fine venga adesso o che venga fra 200 anni, fra 2000 anni, tra 20.000 anni, per noi non cambia, perché tanto noi dobbiamo rendere conto della nostra vita comunque, che venga la fine adesso o che venga dopo, e noi, per noi la fine viene sempre ed è nel momento in cui noi moriamo. Nel momento in cui noi moriamo dobbiamo rendere conto a Dio. E quindi la Quaresima deve essere un momento anche di meditazione sul fatto che noi dobbiamo morire. E allora a che serve avere paura della fine del mondo quando questa diventa soltanto un motivo per non avere paura della nostra fine? No, prima di tutto dobbiamo pensare alla nostra fine. Fatto appunto che noi abbiamo queste tuniche di pelle addosso, noi siamo destinati a morire, non c'è una cosa più sicura di questa nella nostra vita, tutto il resto è insicuro, ma il fatto che dobbiamo morire, quello invece è la cosa sicura. E allora il comandamento che ci fa oggi Dio, che è di perdonare, di rimettere le colpe agli altri, di non accumulare tesori sulla terra, che non vuol dire soltanto non accumulare ricchezze, vuol dire non mettere il nostro cuore nelle soddisfazioni che ci dà questa vita qui, questa vita sulla terra, che non è detto che siano soddisfazioni economiche, possono essere soddisfazioni di tanti tipi, ma se uno è totalmente appagato di come si vive qui nel mondo, se uno è totalmente convinto che i beni che può avere in questo mondo, di qualunque genere, siano le cose più importanti, beh, allora quella persona si allontana da Dio. Noi ci dobbiamo rendere conto che noi stiamo qui appunto come stranieri e che noi stiamo qui come persone che devono, che vogliono tornare alla loro patria celeste. E questo, sapete, è una cosa che avevano talmente ben chiaro i cristiani fin dalle origini, che c'è un testo molto bello, antico, scritto probabilmente tra la fine del primo secolo e l'inizio del secondo, che è anonimo, viene chiamato Lettera a Diogneto, perché sappiamo che è una lettera scritta a un certo Diogneto, ma non sappiamo chi l'ha scritta. E a un certo punto l'autore di questo testo, molto piccolo, dice che i cristiani sono nel mondo, ma non sono del mondo. Vivono qui, ma la loro patria è in cielo. Ecco, noi ci dobbiamo rendere conto di questo, ci dobbiamo convincere di questo, che ogni terra straniera, dice ancora questo testo, è per loro patria e ogni patria è una terra straniera. Per noi questa terra in cui noi siamo nati, in cui noi siamo cresciuti, o comunque in cui noi viviamo, se non siamo nati qui, e che più o meno consideriamo la nostra patria, comunque il posto in cui ci troviamo meglio in questo momento, questa è comunque una terra straniera. È anche il posto dove, anche se non siamo nati qui, chi è nato in Romania, in Grecia, in Albania, dove si vuole, e si trova in terra, e si trova adesso realmente in terra straniera, e questo gli può far ricordare che questa in realtà è la condizione di sempre del cristiano. Ed è la condizione di sempre del cristiano da prima ancora che arrivasse il Cristo. Anche nell'Antico Testamento gli ebrei erano senza terra in origine. Escono da Ur dei Caldei in base a una parola. Dio si rivolge a Abramo e gli dice: lascia la tua terra, lascia la casa del tuo padre, lascia il tuo popolo e vai nel posto che io ti dirò. E quando gli ebrei devono tornare nella loro terra promessa dall'Egitto, stanno per 40 anni a girare nel deserto prima di poter rientrare nella loro terra. E quando poi vengono deportati devono aspettare anni per poter ritornare alla loro terra. Ecco, noi siamo nella stessa condizione. Quello era un esilio materiale. Gli ebrei erano lontani dalla loro terra, la terra che Dio aveva loro assegnato. A noi Dio non ha assegnato nessuna terra, perché Dio non ha detto che c'è un posto nel mondo che è il posto dei cristiani, come lo aveva fatto con gli ebrei. Noi non abbiamo un posto nel mondo, il popolo di Dio non ha un posto in questo mondo. Il popolo di Dio è un popolo sacerdotale, tutto. È un sacerdozio regale, come dice una nazione santa, dice l'Apostolo Pietro. E come popolo sacerdotale non ha parte sulla terra, esattamente come era per gli ebrei. I Leviti, i discendenti di Levi, la tribù sacerdotale di Israele, non aveva terra. Tutte le altre tribù avevano avuto una parte della terra di Israele, a Levi non era stata data nessuna parte, perché la parte di Levi è Dio. Ecco, la nostra parte è Dio. Quindi il cristiano deve stare in questo mondo ricordandosi che la sua parte non è qui. Noi stiamo qui, e viviamo, studiamo, ci sposiamo, lavoriamo, abbiamo i nostri svaghi, i nostri hobby, ma tutto quello che noi facciamo qui alla fine rimane qui e noi non ce lo possiamo portare da un'altra parte. Quando moriremo, nel momento in cui renderemo conto a Dio, tutto quello che noi abbiamo accumulato qui sulla terra di soldi, di soddisfazioni personali, di amicizie, di amori, di tutto, lo dobbiamo lasciare qui. Non ci possiamo portare niente. Ecco, la Quaresima serve a ricordarci tutte queste cose. Quindi cominciamo questa Quaresima riflettendo su questi fatti, che la nostra vita cristiana, prima di tutto, deve essere una vita di ritorno a Dio. A questo serve la memoria della morte, a questo serve il digiuno, a questo serve il fatto di perdonare agli altri le loro colpe, perché noi abbiamo tante colpe da farci perdonare da Dio, e se noi non siamo in grado di perdonare agli altri, noi non possiamo nemmeno pretendere che Dio perdoni noi. E sapete, perdonare è una delle cose appunto più difficili, lo dicevo prima, ma noi ci dobbiamo fare questa violenza di superare questa nostra natura di caduta per essere sempre più vicini a Dio. Come diceva il Signore, siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro che è nei cieli. A Lui onore e gloria, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.